Di nuovo con voi e voglio salutare anche tutti coloro che ci seguono attraverso l'FM TV che trovate nel sito di riferimento TMV Radio Sport nella sezione Come Ascoltarci. Quindi un saluto va naturalmente al gruppo IS TV, ma anche al gruppo BSO Channel sull'860 del digitale terrestre, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. Allora, ci siamo? Sono pronti gli ospiti? Iniziamo così, iniziamo il pomeriggio di Maracanà con i nostri amici che abbiamo raggiunto. Allora andiamo subito a presentarli.
Quindi diamo il benvenuto a Daniele Garbo.
Ciao Daniele, ben trovato, buona settimana.
Ciao ragazzi, buona settimana anche a voi, ben ritrovati.
Ben trovato.
E poi salutiamo anche Guido De Carolis, Corriere della Sera.
Ciao Guido. Ciao Guido.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Ben trovato.
Oh, e poi abbiamo il nostro portierone di fiducia.
Eccolo,
Simone,
lo vediamo
Braia.
Pure. Vedi, eccolo.
Ciao
lì.
Simone.
Si è collegato Skype. Ciao Simo. Aspetta che abbiamo qualche... Oh, ti sentiamo. Ciao Simo, di nuovo. Ci sei? Facciamo una prova perché prima...
Non lo sentiamo. Ah, male ti sentiamo.
Vai, prova adesso, vediamo di finire un po'.
Io vi sento benissimo.
Oh, perfetto, ecco perfetto, noi.
Ok. Allora, facciamo come sempre il...
pensiero del lunedì.
Esatto, il pensiero lunedì, dopo la giornata, che cosa ha detto questa giornata, a chi dedicate il vostro pensiero libero, Daniele Garbo.
Io lo dedico al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ieri ha aggiunto un'altra perla alla sua già ricca collana di exploit, proclamando un silenzio stampa che non si capisce a che cosa serva e a chi, verso chi sia rivolto. E io credo che, francamente, questo presidente dovrebbe ogni tanto meditare un po' di più su quello che fa, meditare un po' di più su eventuali errori che penso abbia commesso sulla gestione della società, sulla gestione della comunicazione e così via. Ecco, credo che in questo momento non ci sia assolutamente bisogno di un silenzio stampa, perché forse sarebbe il caso di spiegare ai tifosi del Napoli, che sono tantissimi, perché il Napoli vada così male, perché il Napoli, che tutti pensavamo, molti di noi pensavano potesse lottare per lo scudetto, si trova invece ora a lottare per trovare un posto in Champions League ed è quasi fuori dall'Europa League. Io credo che il Napoli abbia bisogno di qualcosa di meglio del presidente De Laurentiis.
Una parola a trovarlo, questo è il problema pure.
Certo.
Guido De Carolis.
Ma io lo dedico a Conte il mio pensiero, perché si è preso una rivincita su tutti quelli che avevano chiesto, ne chiedevano l'esonero quando era stato eliminato dalla Champions League, dicendo che l'Inter, quest'Inter non avrebbe fatto strada, e invece l'Inter non solo ha fatto strada, ma adesso sono le altre che la devono inseguire. È una vittoria di Conte, perché senza due mercati, fondamentalmente, con una società che sta vivendo settimane difficili in una situazione, quella dell'Inter, ambientale difficile, perché appunto mancano gli stipendi, c'è una situazione insomma di svendita, di vendita, e lui è primo in classifica nonostante tutto, e l'Inter gioca un bel calcio e vince.
Allora, abbiamo sentito Guido De Carolis, manca Simone Braglia, vai Simo.
Io vorrei essere al posto dei giocatori dell'Inter, però però va bene, ok, sono parzialmente d'accordo con quanto ha detto Guido, però il mio pensiero è rivolto a una squadra a me tanto cara, e lo dedico al Genoa, perché solo due mesi fa si parlava di un Genoa che ormai era retrocesso e quant'altro, e ad una persona in particolare, a Ballardini. Perché Ballardini ha fatto quasi i punti di Conte, e risollevare una squadra come il Genoa in un ambiente comunque non semplice, io credo che c'è da dar grande merito all'allenatore, a Ballardini, e quindi lo dedico a lui.
Beh, no, ci uniamo naturalmente a questo tuo pensiero, perché più volte abbiamo sottolineato l'ottimo lavoro di Ballardini. Tra le altre cose, proprio Conte ieri ha sottolineato, no, il grande operato anche di Ballardini e la pericolosità di questa squadra che l'Inter dovrà affrontare. Guido, però voglio ripartire un attimo dal tuo pensiero. Se, mentre ti ascoltavo, se è vero che adesso ci sono i meriti di Conte, però in quello che è stato la Champions ci sono anche i demeriti, Quindi se si sottolinea ok il campionato, benissimo quello che sta facendo, ha dato dei segnali di forza incredibile nelle ultime due partite, benissimo la coppia lì davanti, si sta ritrovando anche Eriksen, però insomma quel tassello lì si può sottolineare, eh? Che dici?
Certo, assolutamente sì, si può sottolineare, quella è una doppia eliminazione, doppia perché è andato fuori sia dalla Champions che dall'Europa League, molto molto sanguinosa. Chiaro che l'Inter doveva fare meglio in Europa, doveva fare più strada e aveva i mezzi per fare più strada, anche perché era in un girone non impossibile, quindi lì è chiaro che Conte andava bastonato, ma c'è modo e modo, nel senso che il tifo interista spesso eccede ed è un interismo, nel senso che è isterico a volte il tifo interista. Quindi io mi ricordo in quelle settimane lì, quando appunto molti chiedevano la testa di Conte, che bisognava esonerarlo. Ora, proprio da voi ne parlai dicendo che ci voleva un po' più di equilibrio. I progressi dell'Inter sono sotto gli occhi di tutti. Poi è chiaro, l'aspetto europeo lo devi mettere a posto, su questo non c'è dubbio. Adesso però, insomma, io credo che la squadra viaggi bene e viaggi forte, anche perché ha vinto praticamente tutti gli scontri diretti dell'ultimo mese. Il Milan in Coppa d'Italia, la Juve in campionato, la Lazio, ancora il Milan, ha perso in casa con la Juve in Coppa Italia, non perché abbia giocato peggio, ma per due clamorose topiche dei singoli, e ve le ricordate sì, tutti, i rigori di Young e l'uscita sbagliata di Handanovic. Insomma, io credo che la squadra si sia riscattata e l'allenatore, insomma, ci abbia messo molto del suo. Oggi guardo l'Inter e vedo una squadra di Conte, una squadra che insomma è affamata di vittorie, anche perché nella rosa dell'Inter praticamente nessuno ha vinto niente. È una squadra che, se continua così, e non vedo perché non dovrebbe, insomma, veramente può aprire un ciclo. Dico l'ultima cosa: vincere all'Inter non è facile, perché a parte il periodo post Calciopoli, l'Inter di solito vince uno scudetto ogni 10 anni, vinceva uno scudetto ogni 10 anni, a parte, ripeto, il periodo post Calciopoli.
Daniele, vengo da te, poi sentiamo anche Simone. Chi mettiamo adesso? Un ascoltatore dice: sentendovi parlare, no, aspetta, quello dice: sentendovi parlare sembra che il campionato sia finito, no? Io da interista predico calma, perché la salita è appena cominciata. L'Inter è quella squadra che perde con la Samp e vince con Milan e Lazio, scrive Vittorio.
Anche se questi Inter che abbiamo visto adesso dà la sensazione di essere molto più concreta.
Daniele?
Io credo che l'Inter ieri sera abbia scritto un capitolo decisivo nel romanzo dello scudetto. Ha dimostrato una personalità, una superiorità schiacciante nei confronti del Milan, secondo me. Ha dimostrato di essere una squadra matura, una squadra che subisce pochissimi gol, che quando riparte fa paura perché nessuno riesce a fermarla. Ha due attaccanti che nessuno possiede nel nostro campionato, ha sortiti benissimo, Lukaku e Lautaro Martinez. Io credo che l'Inter sia uscito da un momento di difficoltà di qualche settimana fa alla grande, dimostrando, confermando di essere la squadra più forte di questo campionato. Conte sta facendo quello che gli chiedevamo di fare, cioè di vincere lo scudetto, perché una volta uscita dalla Champions League e anche dall'Europa League, come ricordava giustamente Guido, l'Inter aveva un obbligo, quello di vincere lo scudetto, perché è una squadra che è stata costruita per questo motivo. Sta facendo il proprio dovere, sta dimostrando di essere una squadra matura, forte, fortissima. L'Inter ha solo un avversario nella strada verso lo scudetto: se stessa.
Ah, vedi, tu hai individuato l'avversario dell'Inter. Braglia?
Può essere un pericolo?
No, io ho sempre detto che l'Inter, come tutti, è d'altra parte, e credo che sia ormai indirizzato in una vittoria. Mai dire mai, perché ci può essere quello stato di rilassatezza oggi, dopo aver vinto una partita con importante derby e anche importante sotto altri aspetti. Bisogna vedere domenica, se dovesse vincere, perché domenica incontra il mio ex Genoa, quindi è una squadra da incontrare con le pinze, da prendere con le pinze. Se vince la partita di domenica, io dico che ormai per il 90% secondo me è fatta, perché poi l'entusiasmo ti porta ad andare avanti nel discorso della positività, dei risultati e dell'autostima che nei giocatori in questo momento è a mille.
Guido?
Guarda, io vi do un dato. L'Inter nelle prossime 11 partite, se le confrontiamo con quelle che ha fatto nell'andata, ne ha vinte 9 e pareggiate 2. Ha ragione Braglia quando dice che il Genoa è la squadra forse tra più in forma del campionato insieme all'Inter, perché sì, questo è, e lo ha ricordato anche Conte. In queste partite qui adesso l'Inter ha la possibilità di costruirsi lo scudetto, nel senso che a parte l'Atalanta in mezzo a questo ciclo di 11 partite che ha, non ha scontri diretti. E, se guardo la storia di Conte anche all'Inter, vedo che con le squadre della parte destra della classifica difficilmente l'Inter sbaglia. Giusto la rilassatezza, il pericolo di rilassarsi dopo aver chiuso un ciclo così difficile con tante vittorie. Credo però che Conte, con il fatto di avere anche tutta la settimana a disposizione, non è un caso che abbia dato 2 giorni di riposo, che per Conte insomma non sono proprio usuali, ha dato 2 giorni di riposo alla squadra. Io credo che poter lavorare con costanza sulla squadra gli dia un vantaggio notevole, e si è visto anche al derby, perché Milan tornava da una trasferta lunga e abbastanza complicata, quella di Belgrado. L'unica cosa che mi può preoccupare, o che deve preoccupare Conte, sono gli infortuni, soprattutto in attacco, perché in attacco non ci sono alternative, soprattutto non c'è un'alternativa a Lukaku, nel senso che c'è Sanchez dietro Lukaku e Lautaro e poi niente più, e questo potrebbe alla lunga magari incidere pesare.
Sentite, voglio prima di andare a rispondere ad un ascoltatore che fa in un certo senso una critica a quello che è stato detto pochi istanti fa, voglio fare un giro col Milan con voi. Stavamo vedendo dei numeri: 4 sconfitte nel 2021, 2 consecutive nelle ultime 2 partite, nelle ultime 3 7 gol incassati. Simone Braglia, parto da te, si è rotto l'incantesimo, che sta succedendo? Pioli che deve fare da qui in avanti? Qualcuno dice forse deve trovare una soluzione nuova in questo momento. Quale,
un cambio,
però?
Un cambio.
È probabile, perché comunque i gol incassati per una squadra che deve arrivare nelle zone di Champions, e diciamo tutta, il Milan non era auspicabile che fosse nella zona in cui era solo una settimana fa, era auspicabile invece che potesse raggiungere la zona Champions, questo sì. Detto questo, io credo che ci sono delle componenti all'interno di quello che sta succedendo della rosa del Milan. Il discorso del rinnovo dei contratti di vari giocatori, su tutti Donnarumma e Çalhanoğlu, vuoi anche quello di Ibrahimovic, perché anche lui è in scadenza di contratto, possono ledere quel labile filo di equilibrio che c'è all'interno di un gruppo, e questo è una delle crepe che probabilmente devono essere risanate al più presto se il Milan vuole riprendere quella china. E poi c'è il discorso anche tattico, che secondo me il Milan in questo momento, e l'hai detto giustamente tu Marco, di gol ne prende troppo. E quindi qualcosa, qualche rappezzo va comunque fatto, perché i gol che sta prendendo il Milan in questo momento non sono e non ti permettono di arrivare al quarto posto, neanche al quarto posto. Quindi sicuramente Pioli dovrà mettere mano in quel contesto. Secondo me a livello tattico dovrebbe giocare in diverso modo.
Tipo? Dammi un modulo, vedete.
Io Hernandez sull'esterno non può fare il quarto di difesa, perché non è nelle sue caratteristiche. Secondo me bisogna che il Milan giochi probabilmente un pochino più coperto, non tanto nella zona mediana, ma quanto nella zona dietro, perché i gol che sta prendendo dei gol con degli uomini che da soli tirano in porta, sia in area e sia a livello di approccio. Se giocasse con cinque dietro, con esterni Theo Hernandez, questo lo può fare. Diversamente lo vedo, secondo me, dura per il Milan poter arrivare, perché se va avanti a prendere gol sicuramente il quarto non la zona Champions secondo me è in pericolo,
anche perché la classifica è corta e domenica c'è appunto la prossimo turno, c'è la partita con la Roma, quindi che è delicatissima. Daniele Garbo.
Ma io credo che il Milan abbia disputato uno straordinario girone di andata in cui ha avuto molti meriti, qualche pizzico di fortuna anche, e ora sta pagando un po' dazio chiaramente anche il ritorno delle coppe europee secondo me lo sta penalizzando, perché comunque, come ha ricordato Simone, i viaggi comunque faticano, anche se ha cambiato molti giocatori, comunque è sempre un disturbo. Io credo che il Milan non avesse come obiettivo lo scudetto. È evidente che quando sei lì poi ti viene voglia, l'appetito viene mangiando, quando sei campione d'inverno è normale che ci pensi, però obiettivamente io ho sempre pensato che l'Inter fosse più forte. Se il Milan arriva nelle prime quattro ha fatto più del suo dovere, secondo me. Dietro non è che corrano, perché ieri la Roma ha pareggiato, il Napoli ha perso, è vero, c'è l'Atalanta, c'è la Lazio, ma insomma io credo che il Milan possa arrivare nelle prime quattro. Sono convinto che riuscirà a riprendersi. Ieri ha incontrato la squadra più forte del campionato, la squadra più forte del campionato, e ha perso in maniera netta e indiscutibile. Io credo che il Milan abbia la possibilità però di ripartire.
Guido De Carolis.
Guarda, io credo che il Milan sia andato oltre se stesso, sia nella rosa sia nell'allenatore, nel senso che i valori alla fine nel calcio, soprattutto in campionato, perché in coppa è diverso, ma in campionato alla fine i valori vengono fuori. Io sono sempre stato abbastanza scettico sulla rosa del Milan, cioè a me sembra che non sia una rosa che può reggere il confronto con la rosa dell'Inter, della Juve, della Lazio, ma anche della Roma o dell'Atalanta. È chiaro che ha fatto una prima parte di campionato strepitosa, gli è girato tutto molto bene. Adesso bisogna vedere come riesce a fronteggiare la crisi, perché di questo stiamo parlando. Il Milan è inchiodato nell'ultimo mese. È ovvio che, ripeto, i valori dei giocatori in rosa qualitativamente non sono, secondo me, simili ad altre rose. Io credo che può arrivare quarto, ma farà molta fatica, secondo me, ad arrivarci.
Vi sottopongo un ultimo messaggio, Cinzia, che è arrivato.
Buonasera, esatto. Calma con i proclami. Il primo posto dell'Inter quest'anno è frutto dell'anno flop della Juventus, anche se penso che sia un anno di transizione. Volevo vedere la Juve senza Champions, partita di Supercoppa e Coppa Italia, dove era adesso l'Inter. Sono juventino e so benissimo che Conte in queste condizioni è un maestro a vincere, ma solo in queste condizioni, cioè pensando ad allenare la squadra solo per il campionato, ci scrive Antonio.
Solo per il campionato. E aggiungiamo a questo anche le parole di Pirlo ieri, no? Che ha detto
che l'Inter non è più forte della Juventus.
Che ne pensate? Faccio un giro. Braglia, riparto da te.
No, non sono d'accordo. Secondo me l'Inter è nettamente più forte della Juventus, perché comunque la Juventus lo testimonia anche la scelta dell'allenatore, volente o nolente, da parte della critica, ma è un discorso societario rifacimento di una rosa che ormai era già datata, e quindi, e anzi, sarà ulteriormente, secondo me, rinnovabile con in divenire, perché alcuni giocatori ormai sono sulla china del tramonto, per cui il discorso, non c'è paragone in questo momento della rosa tra Inter e Juve. Secondo me è molto meglio l'Inter, poi in futuro vedremo. Secondo me la Juventus potrebbe essere futuribile, il discorso di una programmazione a medio lungo termine, anche se si chiama Juventus.
De Carolis.
Guarda, intanto la Juve ha giocato due partite in più dell'Inter in questo periodo, cioè la finale Supercoppa e l'andata di Champions, quindi per adesso, cioè magari si vedranno dopo gli effetti della Champions, però per ora insomma non credo che si possa addurre a quello lo scatto in avanti dell'Inter. Io credo che la Juve di oggi in mano a Conte sarebbe prima in classifica, perché ritengo che la rosa della Juventus qualitativamente sia migliore di quella dell'Inter, ha tanti cambi in più, ha tanti giocatori in più, insomma io credo che
quindi per te la differenza sta nell'allenatore, Guido?
Per me sta nel manico la differenza, okay. Sì, cioè okay. Oggi è nel manico, perché, e guardo gli ultimi mercati anche, quanto ha investito la Juventus, è chiaro che la Juve vive, ha ragione l'ascoltatrice, vive un periodo di assestamento, e come diceva Braglia ha cambiato, ha dovuto fare un lifting alla squadra, perché molti giocatori erano a fine corsa, cioè sono quasi arrivati a fine corsa, però ha preso dei cambi importanti, la Juve ha messo dei tasselli importanti, Kulusevski, Chiesa, insomma De Ligt ce l'aveva già, Arthur è un giocatore, un certo tipo di giocatore, lo stesso McKennie è uno che aiuta molto. L'Inter da questo punto di vista qui in panchina è piuttosto corta, se vogliamo. È chiaro, adesso Conte è riuscito nella trasformazione di Perisic e di Eriksen. Eriksen la deve completare, Perisic insomma è un giocatore riacquisito alla causa, però è piuttosto corta l'Inter. Se guardate la difesa, sì, ci sono i tre dietro che sono ottimi giocatori, dietro di loro c'è poco. Il centrocampo, anche lì Barella non ha di fatto un cambio dell'attacco detto prima, mentre la Juve ha qualitativamente molte più scelte. Adesso Dybala è scomparso dai radar, ma è pur sempre Dybala. Insomma, io credo che a parti invertite sarebbe un altro campionato.
Garbo.
A panchine invertite.
Garbo.
Ma io credo che l'Inter abbia delle certezze che la Juventus non ha, per molte ragioni, non ultima la guida tecnica sicuramente. E io personalmente sono anche convinto che l'Inter abbia una rosa complessivamente migliore di quella dell'Inter. Se guardiamo la difesa
della Juve, l'Inter
migliore della Juve. Se guardiamo la difesa, i tre difensori che sono titolari in questo momento all'Inter sono sicuramente migliori della difesa della Juventus. A centrocampo, secondo me, ha più soluzioni, soprattutto più chiarezza all'Inter, perché Brozovic davanti alla difesa, Barella che è il mio centrocampista italiano, adesso sta inserendosi molto bene anche Eriksen, c'è una varietà che la Juventus non ha. E davanti non c'è dubbio, secondo me, che la coppia Lautaro-Lukaku sia migliore della coppia della Juventus, perché chiaramente non discutiamo che Cristiano Ronaldo è stato uno straordinario fuori classe, ma in questo momento è appannato. Morata c'è e non c'è, Dybala è desaparecido, quindi io credo che francamente è vero che l'Inter non ha molti cambi, ma negli 11 che vanno in campo secondo me l'Inter è più forte.
Voleva dire una cosa Braglia, che annuiva, si muoveva, si sbracciava,
sì, chiedeva la parola al
Braglia, che vuoi dire?
Guido, sono d'accordo con te, però i giocatori che hai menzionato, un conto è giocare nel Parma o in America o quant'altro, è un conto è giocare allo stadium della Juve e giocare per determinati traguardi non è così semplice come giocare per una Champions o quant'altro. E quindi il discorso che ha la Juve in prospettiva può avere la rosa migliore, ma oggi attualmente per determinati traguardi secondo me certi giocatori non sono pronti ad affrontare le responsabilità che un determinato
forse è più pronta, forse è più pronta, l'Inter è più pronta come rosa, però io sono anche dell'avviso di Guido
vi rifaccio la domanda: Conte sulla panchina della Juve, Pirlo sulla panchina dell'Inter, vediamo dove siamo. Secondo me, a parte in partite, Conte sta davanti sulla panchina della Juve, ma tanto davanti.
È un'opinione, per la madre, cioè, sì, rispetto,
non abbiamo la prova del contrario, quindi
abbiamo la prova del contrario, per carità, però insomma io credo che Conte da questo punto, chiaro che paga l'esperienza, cioè Conte è un allenatore che ha vinto tanto, Pirlo è al suo primo anno, cioè non sto dicendo che Pirlo sia un cattivo allenatore, intendiamoci, anzi tutt'altro, secondo me diventerà un ottimo allenatore, ma appunto lo diventerà un ottimo allenatore. Conte secondo me da quel punto di vista lì è un fuoriclasse in panchina, nel senso che riesce a cavare fuori tutto da quello che tu gli metti a disposizione. Magari ci metti un po', però insomma negli ultimi due anni l'Inter ha fatto una crescita che è stata continua, con, ripeto, il brutto, pessimo incidente della doppia eliminazione di Coppa.
Sì.
Vado a leggere qualche messaggio veloce da Facebook.
Vai.
La Juve non ha il centrocampo, mentre l'Inter sì. E un altro ci scrive: la differenza, aspettate, che Conte al tempo aveva Pogba, Pirlo, Marchisio, Vidal. Va bene. E poi, insomma, sì, diceva che Paratici ha distrutto tutto il lavoro di Marotta, sostanzialmente. Sì.
Vabbè, ci si divide su questo argomento, ci si divide. Va bene, facciamo una cosa, siccome dobbiamo andare in pausa, io voglio salutare e ringraziare tanto Guido De Carolis. Guido, grazie, un abbraccione, appresso e buon lavoro.
Grazie, è sempre un piacere. Grazie.
Anche per noi, anche per noi.
Garbo e a Braglia.
Grazie.
Ciao,
Guido. Allora, chiedo a Braglia e Garbo, vi trattengo? Vi posso trattenere? Che voglio fare anche un'altra cosa. Dai, torniamo subito, break e torniamo.